Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
E Dani, pensavo, secondo te, dato che noi abbiamo un podcast di tattica, non, cioè, per aumentare la nostra reputazione non dovremmo dare dei risultati precisi delle prossime partite, cioè dire quanto finirà ad esempio Juventus-Atalanta, e, insomma anche Juventus-Lazio quando si giocheranno, non potrebbe essere utile a consolidare un po' la nostra reputazione?
Ma questo è sempre il solito discorso di chi predice il futuro, ma secondo te se sapevo i risultati giusti, stavo qua, me li sarei giocati già da tempo e stavo adesso a Monaco.
Scusa, tu non te li giochi, non ho capito, come vivi allora? Perché io vivo proprio questo.
Cioè, scommetti ogni giorno per la settimana successiva e quello è il tuo... Beh, mica male, esatto. Complimenti.
Beh, non lo sappiamo, quando ne capisci di tattica, Dani... Certo, tanta fatica, tanto lavoro, però il lato positivo è questo. Bene, allora io direi che possiamo cominciare con la puntata numero 18 di Lobanowski podcast.
No, aspetta. Questa è la puntata numero 17. Lo so che sei superstizioso, ma questa è la 17.
No, guarda, era un caso, me l'ero dimenticato. Va bene, la puntata 17 di Lobanowski podcast tattico, per niente superstizioso, di fenomeno. Fatto in collaborazione con Spreaker, lo trovate su Spreaker, lo trovate anche su fenomeno.eu, qualsiasi altro aggregatore, su qualsiasi altro aggregatore di podcast che voi preferiate. Questa puntata abbiamo deciso di parlare dei migliori terzini, diciamo, dei migliori terzini tra talenti emergenti del calcio mondiale, un ruolo in cui vengono, cioè, ciclicamente spuntano fuori nomi interessanti, giocatori che poi effettivamente si rivelano importanti anche per squadre di altissimo livello fin da giovani, perché è un ruolo in continua evoluzione.
Sì, ma devo dire che è uno dei ruoli più interessanti anche dal punto di vista storico. Adesso molto brevemente, perché si chiamano terzini? Si chiamano terzini perché storicamente nel calcio si è iniziato con un modulo che era la piramide di Cambridge, il 2-3-5. Si iniziava a contare dagli attaccanti, no? E i due difensori erano la terza linea e quindi si chiamavano terzini. Ma perché adesso stanno sulla fascia? Perché piano piano con l'evoluzione del gioco i giocatori sono stati messi dal centrocampo sempre più in difesa, perché cambiava la regola del fuorigioco permettendo sempre meno giocatori sulla linea fuorigioco. Herbert Chapman è stato il primo ad inventare il sistema o la WM, ovvero abbassando un centrocampista al centro della difesa, creando una difesa a tre, lo stopper, no? Quello che si chiama stopper. I tre, quindi, difensori, i laterali dei tre difensori sono aumentati nelle distanze quando è stato aggiunto un ultimo difensore centrale per la linea 4, però è rimasto il nome terzini, che non penso sia più ormai giusto, ormai si dovrebbero chiamare laterali bassi, però
sì,
comunque è rimasto
qualcuno, qualcuno li chiama in questo modo, in effetti, ma è un ruolo appunto che nasce con compiti prettamente difensivi. Sì. Io quando ancora io giocavo, ancora, come dire, ero ragazzo, quindi parliamo di una trentina, ventina di anni fa, ricordo che il ruolo del terzino era ricoperto spesso dal giocatore che non era abbastanza tecnico per giocare a centrocampo, non era abbastanza forte fisicamente per giocare a centro della difesa, era un po' un ruolo di ripiego. Le cose sono cambiate totalmente, oggi i terzini migliori al mondo sono tra i giocatori più completi in assoluto, capaci di svolgere molte funzioni, e tra l'altro se ci fate caso sono anche giocatori molto diversi tra loro, perché proprio perché devono svolgere più cose, quindi c'è il terzino che magari è migliore in fase difensiva, quello che è migliore in fase di impostazione, quello che è più offensivo, quello che è più regista, eccetera eccetera.
Sì, da questo punto di vista è un'evoluzione che è arrivata soprattutto da quando il Barcellona di Guardiola ha tirato su giocatori come Dani Alves, che erano a tutti gli effetti dei registi che giocavano però partendo dalla difesa, e poi si è evoluta questa cosa con il Bayern Monaco di Guardiola, che lui ha spostato i terzini direttamente facendoli entrare dentro il campo, no? Facendoli diventare, sì, esatto, dei centrocampisti, no. Lahm è quello più famoso, Alaba anche.
Ti riferisci all'innovazione tattica formalizzata, diciamo, nel nome con cui la conosciamo adesso, da Valentino Tola in un vecchio articolo sull'ultimo uomo, come quella dei falsi terzini, cioè terzini di ruolo, perché partono dalla posizione di terzino, ma che quando si spostano dentro il campo in diagonale, prendendo appunto il ruolo poi di centrocampisti centrali, e appunto quindi è un ruolo proprio a metà tra il terzino e il centrocampista, tant'è che noi non parleremo del massimo esponente di questo, come dire, di questa interpretazione del ruolo, che è Joshua Kimmich, perché fondamentalmente adesso è diventato un centrocampista a tutti gli effetti. Però ecco, questo vi fa capire della poliedricità dei terzini. Noi abbiamo scelto 5 nomi, tra i più giovani ovviamente, per descrivere un pochino le diverse interpretazioni, anche se alcuni si somigliano. I 5 nomi, insomma, non so Dani se li vogliamo dire subito, se vogliamo mantenere il segreto. Uno io li direi così. Ma io li direi subito così, chi non vuole, come dire, chi non vuole sentire uno va avanti nel minutaggio della puntata e va a sentire l'altro. Iniziamo da Hakimi, che insomma è il neo acquisto dell'Inter, che ha fatto fare un pochino il salto di livello anche un po' mentale agli spettatori italiani, no? Perché chi avrebbe detto che l'Inter poteva comprare un giocatore nel proprio prime di proprietà del Real Madrid. Poi Theo Hernandez, altro ex terzino del Real Madrid, finito invece al Milan. Trent Alexander-Arnold, di questo insomma penso che c'è poco da aggiungere, tutti sanno chi è. Seggino Dest, che invece è il terzino dell'Ajax, e Alfonso Davies, che è il terzino del Bayern di Monaco in provenienza dalla MLS americana. Quindi io direi di iniziare da Hakimi, però forse vale la pena dire che abbiamo deciso di rispondere a due domande per ogni terzino. Cioè, la prima è cosa li rende speciali come calciatori, qual è la loro qualità in assoluto per cui spiccano, e la seconda perché quella qualità, o qual è invece un'altra loro qualità che li rende unici nel ruolo di terzino.
Sì, e da questo punto di vista potremmo metterne tantissimi altri, Lodi dell'Atletico Madrid, Grimaldo del Benfica. Abbiamo cercato di variare proprio anche da questo punto di vista nel tipo di giocatori che erano, in modo tale da coprire tutte quante le varie variabili.
Sì, e abbiamo scelto anche quelli che preferiamo noi, nel senso questi sono anche quelli che piacciono di più a noi, e magari abbiamo tenuto fuori qualcuno che in futuro diventerà più forte.
Sì, esatto. E da questo punto di vista Hakimi è forse giusto iniziare da lui, anche perché sta arrivando in Serie A e quindi ci renderemo conto di che tipo di giocatore sta arrivando in Serie A. Te, la prima volta che hai visto Hakimi, cosa ti è balzato subito all'occhio?
Ma io devo dire che, come tutti i giocatori del Borussia Dortmund, non mi è balzato agli occhi per qualità individuali inizialmente. Dopo un po', non saprei quantificare quanto, però mi sono accorto che era semplicemente una delle armi offensive più utilizzate, più importanti per il Borussia, che è una squadra con molti giocatori che vogliono la palla sui piedi, appunto Jadon Sancho, Hazard, che avrebbe in teoria solo Haaland come vettore, diciamo, senza palla offensivo, e poi ogni tanto spunta da dietro sulla destra questa nuova freccia, che però non è un attaccante ma è un esterno, perché Diachini mi ha detto che in questi due anni al Borussia, a cui l'aveva prestato Real Madrid, ha giocato in tutti i ruoli, ma soprattutto come esterno con dietro una difesa a tre, a destra o a sinistra. Quindi diciamo è un terzino, perché appunto noi oggi includiamo nella categoria dei terzini anche i laterali quando si gioca con la difesa a tre o a cinque. Chiaramente poi dipende un po' dall'interpretazione del ruolo, però ovviamente per esempio nel caso di Hakimi non, diciamo, non parlerei di un esterno d'attacco spostato a centrocampo, ma di un terzino alzato a centrocampo, per quanto le sue doti siano puramente offensivi.
Sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché Zidane l'ha preso dalle giovanili del Real Madrid come terzino, cioè Hakimi nasce come terzino, non è un esterno abbassato, è il contrario magari, è iniziato come terzino e è stato alzato piano piano in mezzo al campo.
Esatto, no, ma anche ci sono dei giocatori nel nostro elenco come Alfonso Davies, per esempio, che è stato spostato da... Sì. Parleremo dopo, però comunque le qualità noi ne parliamo sempre in chiave, nella chiave del ruolo, cioè pensando al ruolo di terzino. La qualità più grande di Hakimi, che spicca di più, è quella della velocità, insomma, un giocatore che ha battuto il record di velocità della Bundesliga, anche se quest'anno se lo sono tolto lo scettro di giocatore più veloce un po' a vicenda nel giro di poche settimane. Un giocatore velocissimo, un giocatore che tra l'altro utilizza questa velocità in maniera secondo me particolare, perché a lui serve soprattutto per restare lucido nel momento della scelta tecnica dell'ultimo passaggio del cross. Sì. Hakimi arriva sempre sulla palla con una velocità che gli permette di alzare la testa, di vedere chi c'è in area e poi di colpire la palla come vuole lui, e lui colpisce quasi sempre la palla con l'interno del piede destro. Non, diciamo, preferisce giocare una palla dentro l'area a rasoterra all'indietro oppure tagliata molto forte e molto veloce, piuttosto che fare un cross morbido dall'esterno, però è comunque molto tecnico e preciso. L'interno del piede destro lo utilizza per esempio anche per dribblare, lui si sposta la palla in avanti oltre l'avversario e poi lo supera in velocità.
Sì, la particolarità è che lui riesce ad arrivare sul fondo sia con la palla che senza, e in un secondo, letteralmente tu alzi la testa e lo vedi che sta andando sul fondo e non riescono a fermarlo, nonostante lo stiano vedendo che sta arrivando sul fondo. Preferisce metterla poi indietro perché è talmente veloce che forse fare il cross morbido gli toglierebbe forse anche qualche possibilità all'attaccante di raggiungerlo, no? Perché lui va oltre la linea di dove normalmente si crossa, finisce sul fondo e poi la passa dietro.
Sì, esatto, lui si fa letteralmente tutto il campo fino alla riga di fondo e riesce poi a fare delle giocate precise anche quando magari arriva sulla palla all'ultimo momento in scivolata, per esempio. E è un giocatore, appunto, dato che parliamo del terzino, dobbiamo parlare anche un pochino delle qualità difensive. Non è, come dire, non è un terzino difensivo, è molto aggressivo, il che lo porta ad essere più efficace quando si tratta di riaggredire la palla, quindi di pressare immediatamente la perdita del pallone con una velocità e una capacità di lettura dell'azione elevata, perché appunto è anche un giocatore che pensa velocemente, però al tempo stesso questo fa sì che lui vada anche poi negli scontri, negli uno contro uno difensivi, ci vada in maniera molto diretta, senza una grande sensibilità difensiva, e quindi magari viene esaltata. La sua percentuale tackle, dribbling subiti non è fantastica, non è, appunto, ripeto, nell'uno contro uno è molto diretto, però viene saltato un po' facilmente anche da quei giocatori che si spostano la palla di lato e poi lo riescono a superare in velocità, anche perché appunto non mette mai, quasi mai, il corpo in direzione della propria porta, quindi viene saltato in maniera un po' secca. Detto questo, quello che lo rende speciale in quel ruolo lì è che appunto questa velocità e questa intensità anche direi mentale nelle fasi offensive lo rende effettivamente un'arma per le fasi di attacco, anche non solo in transizione, quando magari riceve palla e davanti a sé non ha nessuno perché si trova lui sul lato debole, ma anche quando si tratta di attaccare e costruire l'azione sul lato destro e magari il blocco difensivo avversario si è già spostato da quella parte. Hakimi si muove anche senza palla, anche oltre la linea di difensori, e ad esempio questi movimenti che lui effettua in profondità sono effettivamente una cosa in più che aggiunge a qualsiasi squadra in cui gioca e che permette, come dire, di attaccare anche in fase di attacco posizionale, ed è secondo me una cosa che non si vede nessun altro terzino, neanche in quegli altri di cui parleremo oggi, perché appunto è veramente quasi un suo unicum che lo rende effettivamente, secondo me, a volte va considerato come un attaccante, va considerato come se facesse due ruoli, almeno in molte azioni della partita.
Sì, devo dire che questa cosa è un ottimo segmento per passare al secondo, perché il secondo anche, ovvero Teo Hernández, è di fatto sia un difensore che un attaccante per il Milan in questo momento, perché Teo Hernández, ricordiamo, è stato preso quest'estate dal Milan nei confronti di un Real Madrid che non ci aveva più creduto troppo. L'ha preso il Real Madrid quando era giovanissimo, ha giocato una stagione sempre in panchina, poi è andato alla Real Sociedad non molto bene, era arrivato con tanti dubbi perché veniva da due stagioni non tanto molto positive, e invece ha avuto un impatto immediato sulla Serie A, probabilmente il miglior terzino sinistro di questa stagione dal punto di vista del rendimento. Sicuramente inaspettato il fatto che ha già 5 gol all'attivo, che 5 gol per un terzino sono comunque tantissimo, considerando che lui non è un esterno, come abbiamo detto, della difesa a 3, gioca proprio terzino di una difesa a 4, come si gioca il Milan di Pioli. E proprio Pioli sta sfruttando benissimo questa cosa di Hernández, che è la sua caratteristica principale, cosa lo rende eccezionale, ovvero è un fenomeno atletico però con il pallone tra i piedi, cioè la conduzione palla al piede di Hernández è una cosa che in Serie A non c'è, tolto lui, e in Europa in generale è molto difficile da vedere, perché si tratta di un giocatore che può andare alla massima velocità con il pallone e rimanere comunque lucido quando deve dribblare, nonostante si faccia 40 metri palla al piede. Questa è una delle specialità uniche di Teo Hernández e che lo rendono veramente pericoloso, ma soprattutto utile per la squadra che ha bisogno di risalire il campo. Il Milan di Pioli, ad esempio, ha tanto bisogno di risalire il campo con Teo Hernández, perché essendo una squadra verticale e veloce sfrutta questa sua capacità di andare in profondità con il pallone per avanzare. Secondo me, se c'è da vedere un'azione che spiega l'incredibile capacità di Teo Hernández con il pallone, è quella di due partite fa, una partita fa con la Lazio, in cui al minuto 80 lui parte palla al piede da dietro il centro del campo, supera in velocità Caicedo, lui palla al piede, Caicedo senza, e se ne va, fa un triangolo con Krunic in cui gli arriva il pallone a Krunic al centrocampo, Hernández scatta dopo aver dato il pallone e si ritrova in area di rigore e riceve il pallone in area di rigore, quindi si è fatto 50 metri di scatto, e lì alla massima velocità rallenta improvvisamente superando l'avversario e poi supera anche il portiere con un quasi esterno sinistro, che però purtroppo per lui esce di poco, quindi stava per fare un gol partendo dalla propria metà campo in una azione all'ottantesimo minuto, quindi una capacità di rimanere lucido comunque anche all'ottantesimo minuto che è veramente unica.
Guarda, i gol, tra l'altro, appunto tu hai citato quella finalizzazione, ma ce n'è che non ho capito bene perché confondo i minuti, se è quella in cui la prende però molto male la palla, e anche la scelta di calciare con l'esterno del piede sul primo palo era un po' strana, mentre forse con l'interno avrebbe concluso in maniera più semplice. Però ecco, diciamo che se Teo Hernández avesse anche le doti di finalizzazione di un attaccante, forse gol sarebbero, non lo so, 7, 8 già quest'anno, tantissime. Però appunto, qual è la sua qualità secondo te, Dani, che lo rende speciale? Quindi
è la conduzione palla al piede, la capacità di avanzare per tanti metri con il pallone alla massima velocità. Lui ha un fisico veramente di altissimo livello, perché siamo 1,85 m, potenza, una locomotiva che però riesce a portare il pallone senza nessun problema, e quindi è quasi dal punto di vista del portare la palla, quasi un'ala offensiva molto possente, che però parte 30 metri dietro rispetto alla normalità.
Esatto. E se li fa tutti in pochi secondi. E la fase difensiva?
La fase difensiva in realtà secondo me è molto interessante quello che hai detto su Hakimi, perché si rispecchia anche in Theo, ovvero un giocatore esuberante dal punto di vista fisico che sfrutta questa cosa per andare in anticipo, andare in modo veloce sul pallone, ma che anche spesso porta all'errore. Nell'ultima partita con la Juventus, ad esempio, Rabiot lo supera nell'azione che fa per il gol, lo supera abbastanza facilmente, ma perché Theo Hernandez è posizionato male con il corpo e sta scegliendo male quello che deve fare, perché si fida tanto della sua esuberanza senza il pallone. Devo dire che c'era più preoccupazione di quella che poi in realtà si è vista in Serie A. Quando è arrivato sembrava non sapesse difendere, e invece si è visto come è riuscito un minimo a gestirsi, per il fatto che i ritmi della Serie A non sono altissimi come lui era abituato nel Real Madrid, e quindi riesce anche a sfruttare meglio questa cosa dal punto di vista della difesa posizionale. Quando ovvero si tratta di difendere contro un attacco avversario ragionato, lì è un problema, perché diciamo che non può sfruttare al pieno questa sua esuberanza come in transizione. Rimane quindi un difensore nella media, possiamo dire, non mediocre, nella media, però non nel suo punto di forza assolutamente. Io mi fiderei di tutto quanto quello riesce a dare dal punto di vista offensivo, e copre ben più che quello che non dà dal punto di vista difensivo.
Sì, ecco, devo dire che i nomi che facciamo, secondo me, forse uno solo spicca anche per le sue qualità difensive, ne parliamo dopo. In Hakimi e Theo Hernandez io vedo una cosa simile, cioè sono due giocatori portati anche mentalmente proprio a pensare con maggiore intensità alla fase d'attacco, mentre invece in Hakimi soprattutto io noto un po' di pigrizia quando si tratta di dover difendere, che li porta poi appunto a non riuscire a coprire bene quei dettagli, ecco, che poi appunto se metti male il corpo sei saltato, oppure ti supera con il cross l'avversario e tu non riesci a murarlo. E passiamo al terzino successivo, che è, possiamo dire, forse il migliore al mondo in questo momento a destra, che è Trent Alexander-Arnold, almeno diciamo se consideriamo le cose in cui è bravo a fare, le cose in cui, come dire, eccelle, perché veramente a me non viene in mente nessun altro terzino in grado di fare per due anni di seguito 12 assist in Premier League. È il secondo migliore assist man dopo Kevin De Bruyne quest'anno, e secondo me questo dice molto su veramente la grandissima visione di gioco che ha questo giocatore, e anche la grande tecnica. Però ecco, appunto, se devo scegliere una qualità è la sua visione di gioco, perché a volte vede effettivamente movimenti dall'altra parte del campo e riesce a seguirli con lanci molto precisi, con quelle palle che ha descritto molto bene Dario Saltari in un articolo sull'ultimo uomo, che Trent Alexander-Arnold mette dalla tre quarti o comunque nei pressi del limite dell'area di rigore tra la difesa e il portiere, nel punto di campo più difficile da difendere per una difesa, perché appunto è il proprio lato cieco. Con un giocatore di questo tipo tu hai fondamentalmente un numero 10 spostato 30 metri indietro su uno dei due lati del campo, ma qualsiasi movimento in profondità che viene fatto da un attaccante, da un esterno, sul lato debole tra terzino e centrale, lui riesce a leggerlo e a servirlo con una capacità di calcio veramente eccezionale. Ecco, prima ho detto dei cross di Hakimi di interno, che sono sempre bassi, secchi, forti, sembra che colpisca la palla quasi con una mazza. Invece Trent Alexander-Arnold ha veramente un colpo delicato, sono palle molto veloci che piombano al centro dell'area prima che la difesa riesca a sistemarsi per difendere, però hanno anche una qualità eccezionale, e lui ha anche, come dire, mi sembra che abbia anche un vezzo estetico quando colpisce, compie un saltello dopo che lascia andare la palla, quindi secondo me è effettivamente un giocatore che ha tanti tratti in comune con un numero 10, con un trequartista.
Sì, direi che ha molto in comune con Beckham dal punto di vista della visione e dal punto in cui scaglia il cross, se hai notato. questa posizione che non è il fondo, non è neanche il centro del campo, e lì si pressa male, perché solitamente i movimenti in profondità del Liverpool gli lasciano lo spazio per poter alzare sempre la testa. E più quindi che un terzino è un rifinitore, come dici tu, un numero 10, e secondo me è molto utile questa sua capacità, ma proprio perché riesce a leggere bene i tagli di Mané dalla parte opposta. Cioè Mané con i suoi tagli non sarebbe così effettivo, in grado di essere così imprevedibile, se non ci fosse un giocatore in grado di sapere quando tagli e quando no. E questo qua, in Trent Alexander-Arnold, non c'è nessun altro terzino al mondo. Cioè la capacità di alzare la testa e scegliere quale tipo di cross fare, perché è vero che spesso sembra che lancia con la mano questi cross molto curvati che finiscono proprio sul secondo palo, però è anche vero che è bravo ad anticipare a volte, a darla corta su Salah, ad esempio. Gli scambi tra Salah e Trent Alexander-Arnold sono molto sottovalutati, secondo me, nel Liverpool. E la precisione tecnica è evidente, proprio capisci da come tratta la palla che è in grado di giocare pure tranquillamente sulla tre quarti. Però è avvantaggiato da stare così indietro perché, come dicevo, lì si pressa male. Non è una zona dove solitamente la squadra avversaria riesce a pressare bene, perché lì è una zona a metà tra dove va l'attaccante e dove va l'esterno.
Sì, esatto. E
con un po' di spazio libero ogni volta, quella frazione in più di libertà per poter alzare la testa.
Sì, e tra l'altro volevo anche aggiungere che non è solo un giocatore verticale, perché appunto questa capacità di calcio e di lancio si esalta quando davanti a sé c'ha molti metri di campo, ma è anche un giocatore che può tranquillamente mettere la palla sulla testa dell'attaccante con l'area piena di persone. E è un giocatore semplicemente con una visione, secondo me, speciale per quel ruolo che ricopre. Passiamo invece a Sergino Dest, che gioca nell'Ajax, e qui Dani ti voglio invitare a cercare a dirmi qual è la qualità che lo rende speciale. È uno dei due più giovani di quelli di cui parliamo, perché Hakimi e Trent Alexander-Arnold sono nati nel 98, sì. Theo Hernandez addirittura nel 97, gli ultimi due che ci siamo tenuti per ultimi sono entrambi del 2000.
Sono le due versioni di dove sta andando il ruolo, secondo me. Serginho Dest è la versione tecnica, ovvero un giocatore con un controllo del pallone e una creatività nel dribbling senza veramente... Sembra quasi strano poter descrivere un terzino che però fa delle giocate da ala a tutti gli effetti con il pallone, la capacità di saltare l'uomo, di capire quando giocare i triangoli, e in questo ricorda molto Dani Alves quando è appena arrivato in Europa. E questo che significa? Significa che tu sai in Sergino Dest che hai un giocatore che con il pallone fa quello che vuole, sia che sia fare l'assist che gestire il pallone, cambia registro di gioco continuamente, è imprevedibile e soprattutto è creativo. Se c'è quindi un aggettivo che vogliamo dare a Sergino Dest, la cosa qui è la creatività, esattamente come Dani Alves. Questa cosa qui non si riscontra negli altri di questo livello, la creatività, ovvero la capacità di inventare cose nuove e il saperlo fare. Tant'è vero che non c'è un'azione specifica che io ti posso dire, guarda, ti racconto qual è l'azione tipica di Sergino Dest, come abbiamo fatto con gli altri tre precedentemente. Non ce n'è, perché ogni partita lui riesce a tirare fuori cose diverse a seconda del tipo di avversario che ha davanti. Solitamente i primi minuti lo studia un po', prova a giocare nel corto e capisce se può saltarlo, se può andare in velocità oppure se deve rallentare. Intorno al 60esimo ha capito cosa fare e lì inizia a fare veramente male, perché può andare in profondità se il giocatore è lento, e quindi diventa un giocatore che va a ricevere dietro l'avversario scattando prima, o se il giocatore è molto veloce e lo supera forse anche molto fisico, allora lui ci gioca con il pallone tra i piedi, va a puntarlo per provare a fregarlo mandandogli il pallone a lati, passandogli là sotto. Lui è molto bravo a fare i tunnel, e questa cosa ad esempio per un terzino non è molto comune, soprattutto se non è brasiliano. E Sergino Dest, nonostante il nome non sembra del genere, è americano, è cresciuto in Olanda ma gioca per gli Stati Uniti, e questo è molto particolare perché non ci immaginiamo un giocatore statunitense così tecnico e così creativo di questo livello qui. Lui ha quindi 20 anni, gioca nell'Ajax, sappiamo già che è cercato dal Barcellona, dal Bayern Monaco, cioè da tutte, dal Paris Saint-Germain, tutte le grandi squadre sanno già che lui tra qua a 3 anni dovrà necessariamente giocare per una di queste, perché la cosa che tu puoi costruirgli attorno è talmente ampia per quello che lui riesce a fare che sembra quasi assurdo pensare una sola cosa. Ovviamente dal punto di vista difensivo è tutt'altro giocatore, perché come Dani Alves, essendo 1,70 m, ha un limitato range di cose che può fare dal punto di vista difensivo. E se perde palla la può recuperare subito, se viene attaccato può puntare sulla sua velocità, ma non è dal punto di vista fisico in grado di tenere un attaccante spalla alla porta, ad esempio.
No, diciamo che anche qui dal punto di vista difensivo è l'aspetto forse più lacunoso del gioco di Dest, mi rifiuto di chiamarlo
Serginio.
Invece è un nome molto figo, Sergino Dest, è molto bello ripeterlo anche più o meno all'infinito. Non è, ripeto, l'aspetto difensivo non è il suo forte, secondo me. Diciamo appunto è una questione un po' generazionale, anche un po' però di selezione, cioè vengono selezionati, diciamo, se un tempo le ali non fortissime venivano passate in difesa, oggi invece ci sono dei giocatori che avrebbero tutte le qualità per fare l'ala, che però vengono fatte giocare in difesa con cognizione di causa. Si sono visti i vantaggi, insomma, di questa cosa. E secondo me l'ultimo giocatore di cui parliamo, che tra l'altro è il miglior difensore, dimmi, correggimi se sbaglio, anche Trent Alexander-Arnold secondo me è un buon difensore, forse appunto il migliore dopo Alfonso Davies, che è l'ultimo di cui parliamo, che tra l'altro, come Sergino Dest, è un giocatore non europeo, perché è nato in un campo per rifugiati in Africa ed è diventato canadese a 17 anni, gioca per la nazionale canadese, tra l'altro ogni tanto per la nazionale canadese gioca in attacco, perché è da lì che viene, in MLS giocava esterno alto, in Europa si è riconvertito alla velocità della luce, ogni tanto anche in MLS e con la nazionale giocava già terzino, però diciamo che con il Bayern di Monaco si è riconvertito in maniera totale e velocissimamente a terzino destro. Prima volevo sapere questa cosa, secondo te, se sei d'accordo sulle capacità difensive di Trent Alexander-Arnold, perché l'abbiamo lasciato un po' da parte, però io ho l'impressione che nell'uno contro uno sia uno dei migliori di quelli di cui abbiamo parlato.
Secondo me dal punto di vista tattico è sicuramente il migliore, cioè le letture che ha quando non ha la palla sono le migliori, e questo lo avvantaggia anche nell'uno contro uno, perché dal punto di vista fisico atleticamente è di alto livello e quindi riesce a sapere cosa deve fare, e questa cosa lo aiuta molto di più rispetto agli altri, che sono o più pigri come Hakimi o troppo gli si chiude la vena, no? A Theo Hernandez ogni tanto in difesa, e in questo caso invece lui sbaglia raramente. Non significa che è un grande difensore, non è un grande terzino difensivo, però sbaglia poco, e questa cosa aiuta tanto il Liverpool.
Esatto, no, diciamo proprio che le grandi capacità difensive non sono selezionate ad alto livello per questi terzini che sono chiamati poi ad avere anche un ruolo importante nella squadra. È magari qualcosa che si ritrova di più nei terzini normali, diciamo. Sì. Magari un terzino normale difende meglio, ha delle capacità difensive molto migliori rispetto a quelli di cui stiamo parlando. Io però non volevo dire che Hakimi in realtà è un giocatore pigro, solo che secondo me abbassa l'intensità mentale quando si tratta di difendere, quindi magari è davanti qualcuno che è veloce quanto lui o che ha una capacità di dribbling elevata e non prende appunto quei piccoli provvedimenti che ti aiutano, poi magari ti salta uguale perché è la cosa più difficile. Sì. Che esiste nel calcio, quella di non farsi saltare da un giocatore molto forte, però lui diciamo invece si fa trovare un po' impreparato. Invece Alfonso Davies è un altro giocatore che in quanto a talento difensivo non ne ha moltissimo, però compensa e recupera con uno strapotere fisico che non è solo velocità ma è anche elasticità ed esplosività muscolare. Sì. Eccezionali, tanto che si è creata una piccola polemica nel mondo anglosassone, perché ci si diceva ok, quindi Alfonso Davies dimostra che per difendere, non mi ricordo neanche se era solo nel ruolo di terzino o se era addirittura in assoluto, non è necessario avere capacità tecniche, ma basta essere molto veloci e molto forti fisicamente.
Sì, l'idea era l'uno contro uno in generale.
Sì, in realtà non sono molto d'accordo, perché anche Alfonso Davis spesso viene, come si suol dire, sverniciato, perché magari mette male il corpo e a volte recupera, ma a volte l'avversario ha già passato la palla, può capitare, eh? Quindi sì, l'avversario si libera solo il tempo che basta per poi magari giocare un ultimo passaggio, mettere la palla dentro l'area. Nonostante ciò, ha semplicemente del miracoloso il modo con cui Alfonso Davis copre porzioni anche grandi di campo alla velocità veramente della luce. Qui parliamo di un giocatore alto, grosso, potente, che sembra un po' una versione, se mi permetti il paragone, buggata di Maicon. In realtà tutti quelli di cui abbiamo parlato hanno qualcosa in comune con Maicon, perché Hakimi e Teo Hernandez, Hakimi magari per il modo con cui appoggia costantemente la fase offensiva anche quando la palla non ce l'ha lui, Teo Hernandez per come la conduce, Alfonso Davis per proprio questa presenza fisica mostruosa che poteva avere a volte Maicon anche dentro l'area di rigore.
Sì, da questo punto di vista intervengo subito dicendo che secondo me è perché la scuola brasiliana di per sé è forgia terzini di stampo contemporaneo.
Esatto, perché loro sono stati,
sì, sono stati tra i primi a sfruttare il terzino in termini offensivo dagli anni 60, e questo ha fatto sì che anche proprio le caratteristiche naturali dei terzini brasiliani si sposano bene con quello che noi ci immaginiamo adesso un terzino, Marcelo, Dani Alves, Maicon, Cafu, ma tornando anche indietro, Nilton Santos, Carlos Alberto, diciamo che è quasi naturale che un terzino di alto livello brasiliano rientri in queste caratteristiche. Noi abbiamo ad esempio Emerson Palmieri, che nonostante giochi per l'Italia è cresciuto in Brasile, o Renan Lodi nell'Atletico Madrid, che sono dei terzini contemporanei perfetti. Magari non hanno il livello di quelli attuali, non l'avranno mai il livello di quelli di cui stiamo parlando, magari Renan Lodi, che è molto giovane, ce l'avrà, ma in generale sembra quasi che il prototipo dei terzini come Maicon sembra sposarsi bene con i terzini atletici, il prototipo dei terzini come Dani Alves con quelli tecnici, sembra quasi fatta apposta la cosa.
Sì, a differenza però proprio di Maicon, secondo me è interessante continuare con il paragone proprio per vedere questa differenza. Alfonso Davis, che appunto abbiamo detto giocava in attacco, ha qualcosa di antico nel suo gioco, però qualcosa che viene appunto dalle ali classiche, cioè tende ad andare molto di più lungo linea, sia perché può esprimere meglio la sua velocità, buttarsi la palla oltre l'avversario, buttarsi la palla prima di un avversario. Lui spesso si allunga la palla in un modo che attira un avversario lontano nel tentativo di arrivare sulla palla, ma lui ci arriva un attimo prima e poi ha la tecnica per superarlo con un tocco sotto o riallungandosi la palla in qualche modo oltre. E poi anche perché andando lungo linea poi può giocare dentro l'area di rigore un cross con il sinistro. I suoi cross sono un po' grezzi, diciamo, la qualità forse è minore rispetto a quella degli altri giocatori di cui abbiamo parlato, però sono delle palle spesso talmente forti, talmente messe nel punto giusto, che appunto poi sta all'attaccante trovare il modo, l'attaccante per Alfonso Davis e Lewandowski, quindi il modo lo trova, il modo per coordinarsi e mettere dentro la palla. Parliamo di un giocatore letteralmente devastante in campo aperto, sembra fare veramente un altro sport, sembra basket, perché si mangia il campo veramente con poche falcate, come veramente appunto un giocatore di basket che si avvicina al canestro con la palla tra le mani. E quando appunto esprime al massimo della propria potenza il suo gioco, diventa anche impossibile da difendere quasi per qualsiasi altro avversario. Era il suo primo anno questo.
Sì. Vogliamo dare una partita per pensare questa cosa, ad esempio quella col Chelsea in Champions League, in cui lui distrugge completamente la difesa del Chelsea con le sovrapposizioni che fa tutto campo e tutta la partita.
Sì, quella è perfetta, insomma, quella è perfetta, perché oltretutto il livello è proprio quello a cui veniva atteso Alfonso Davis, perché appunto venendo dalla Major League, nazionale canadese, con poca esperienza oltretutto, perché appunto è giovanissimo, deve compiere 20 anni, ci si aspettava, ci si chiedeva che cosa sarebbe stato. Invece lui su un palcoscenico come quello della Champions ha dimostrato di essere più che in grado di fare la differenza. E questo per un ventenne canadese, insomma, penso sia un unicum proprio nella storia del calcio europeo.
Devo dire che la cosa interessante di Alfonso Davies è che va a ricoprire il ruolo che era di Alaba, che volendo è stato il capostipite di questa nuova scuola di terzini offensivi in grado di fare quasi tutto quanto in campo, no? Alaba è stato il primo che 10 anni fa ormai uscì fuori in grado di giocare a seconda di quello che serviva. Lui giocava anche a centrocampo, riusciva ad arrivare sul fondo, aveva la capacità di cross perfetta, e va a prendere il suo posto perché da quest'anno fa quello. E la cosa particolare è che il Bayern si è ritrovato quindi con uno che doveva essere in teoria la riserva di Gnabry in attacco, l'esterno sinistro, ad essere invece il perfetto complemento di Gnabry, perché Gnabry è un giocatore che taglia dall'esterno verso l'interno in diagonale sia con la palla che senza, e Alfonso Davies è uno che si sovrappone alle sue spalle. I triangoli che fanno tra loro due sono veramente da ricordare, soprattutto riescono in questo modo a occupare completamente la linea difensiva avversaria, perché hai in Gnabry un giocatore che si prende il terzino avversario e lo porta dentro il campo, e in Davies uno che va a giocare dove non c'è il terzino avversario per crossare per Lewandowski. I tanti gol di Lewandowski si spiegano anche perché ci sono giocatori come loro due in grado di fare questi movimenti per aprirgli la zona in cui può attaccare.
Esatto, e questo è un altro aspetto importante dei terzini offensivi, ovviamente riguarda più Hakimi, Alfonso Davies e magari Theo Hernandez piuttosto che Sergino Dest e Trent Alexander-Arnold, è che loro sono letteralmente un'arma in più. È quasi impossibile che una squadra venga messa in campo per assorbire il movimento del terzino avversario. Certo lo fai, però poi rinunci a qualsiasi forma di controllo del pallone o controllo tattico, perché devi schierare fondamentalmente un uomo in più, devi giocare con una difesa che abbia l'uomo in più deputato ad assorbire il movimento di Hakimi. E proprio per quello, per esempio, il movimento di Hakimi senza palla o il movimento di Alfonso Davies quando il terzino viene spostato al centro, no? Con una difesa a 5 magari riesci a gestirlo, comunque poi ti tocca difendere l'uno contro uno, e contro giocatori di questo tipo è comunque estremamente complicato. Credo che questa sia anche un po' la ragione per cui vengano selezionati maggiormente offensivi piuttosto che difensivi, perché quello che può guadagnare davanti non ha nessun paragone con i problemi che eventualmente ti possono creare dietro, perché comunque parliamo di giocatori di alto livello e che oltretutto si trovano a difendere diciamo meno frequentemente di un difensore centrale, dove comunque sono diventati importantissimi le qualità in fase di impostazione e creative, una situazione pericolosa di uno contro uno. L'uno contro uno in fascia tendenzialmente forse si preferisce magari perderlo ogni tanto piuttosto che non perderlo mai, però poi avere un giocatore che resta lì bloccato vicino ai difensori centrali. Questo ovviamente dipende dall'allenatore e dipende anche dalla squadra. In Italia in realtà si vedono tantissime squadre con i terzini che restano bloccati o uno o anche entrambi bloccati vicino ai centrali.
Sì, da questo punto di vista siamo fortunati, perché ne avremo due di quelli che abbiamo nominato in Serie A l'anno prossimo, Theo Hernandez e Hakimi. Ti voglio chiedere una cosa, non ci siamo messi d'accordo, quindi adesso vediamo se me lo dici: un italiano che ti viene in mente in grado di poter tra 3 anni entrare in questa cerchia?
Ah, diciamo che l'Italia aveva dei terzini che promettevano bene, proprio in quanto alla capacità in realtà di fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Magari non arrivavano a queste vette dei 5 giocatori che abbiamo nominato, però anche un giocatore come Darmian, che è finito effettivamente a giocare in Premier League, prometteva bene, ed è stata semmai una piccola delusione non vederlo migliorare, anche se in realtà non lo seguo da un po', quindi magari sta ritornando ad altri livelli. E, no, in realtà il nome che a me viene in mente è quello di Luca Pellegrini, è un altro giocatore completamente rivolta alla fase offensiva, che difensivamente anzi ha commesso già qualche leggerezza nell'esperienza che si è fatta in Serie A con la Roma e con il Cagliari, che però davanti ha una capacità atletica e tecnica veramente di alto livello. Parliamo anche qui di un giocatore giovanissimo, perché credo che Luca Pellegrini adesso
22 anni, ma credo, 21 22
È stato rallentato però da problemi al ginocchio, cioè del 99, quindi parliamo effettivamente della generazione di quelli di cui stiamo parlando, però è stato rallentato da alcuni infortuni che appunto adesso è arrivato un po' il momento di capire di che pasta è fatto e se può fare il salto di livello. Quest'anno a Cagliari ha fatto vedere le sue grandi qualità, le sue grandi potenzialità. Bisogna capire appunto se su queste si riesce a costruire un giocatore anche più solido. Però sai, il campionato italiano da questo punto di vista è più esigente, nel senso l'errore in diagonale, l'errore dentro l'area te lo fa pesare di più e questo secondo me poi porta anche a un pochino a snaturare alcuni giocatori di questo tipo. Vedremo cosa sarà di Luca Pellegrini. Te avevi un altro nome in mente?
No, guarda, Luca Pellegrini è sicuramente perfetto perché proprio rappresenta questo discorso. Emerson è stato il primo, secondo me, di questa cosa, nonostante abbiamo detto che è cresciuto in Brasile. A me, secondo me, è molto interessante quello che hai detto dal punto di vista del Serie A molto punitiva nei terzini che sbagliano qualcosa nella diagonale o nel tenere uno contro uno. Mi viene in mente Federico Di Marco, che era molto promettente nel giovani dell'Inter. Sembrava avere un futuro assicurato perché è un giocatore tecnico, abile a giocare sia nel corto che nel lungo, comunque buona velocità. Dal punto di vista atletico, però, ha pesato il salto di categoria e si è visto soprattutto dal punto di vista difensivo, in cui lui non regge i 90 minuti e non regge i duelli individuali. E quindi in Serie A praticamente di fatto è stato fatto scalare da promessa a riserva e adesso è addirittura nel Verona una riserva, no? E questa cosa qua, da promessa dell'Inter a riserva nel Verona, ha giocato, se non sbaglio, 10 partite quest'anno. Quindi effettivamente è molto punitiva la Serie A, che è un peccato perché poi perdi talenti come Di Marco o Pellegrini, rischiamo adesso ancora presto, però
Vabbè,
dei
vedremo,
più anni.
vedremo.
Sì, esatto.
Vedremo. Il punto è che i giocatori come Hakimi possono emergere solamente in squadre come il Borussia Dortmund, dove viene data carta bianca alla sua voglia di partecipare alla fase offensiva, anche a fronte magari di qualche transizione, a fronte di qualche leggerezza in fase difensiva. Quindi vedremo, staremo a vedere, vedremo anche che tipo di livello riuscirà a raggiungere ad Hakimi, riuscirà a raggiungere Hakimi venendo in Italia e in che modo aggiungerà qualità all'Inter il prossimo anno. Diciamo che questa è un po' l'idea alla base di questa puntata. Daniele, non so se vuoi salutare te, i lettori e ricordare che c'è anche Marco Dottavi al lavoro per questo podcast e quindi dove potranno rispondere al quiz.
Sì, su fenomeno.eu ci sarà il quiz di Marco Dottavi, lo metteremo anche su tutti quanti i canali social che ci sono. E una cosa fondamentale, secondo me, di Marco Dottavi è capire se riesce a mettere più di una risposta, perché secondo me lui mette la stessa risposta per tutti, così che lavora di meno.
No,
Adesso vedremo se questa volta.
io in realtà ho quasi sempre avuto risposte diverse rispetto alle persone con cui mi sono confrontato o che le hanno postate. Poi magari siamo tutte persone simili, Daniele, quelle, almeno quelle con cui ti confronti te, ti rispondono e rispondono come te, quindi hanno per forza di cose la stessa risposta.
Va bene,
Magari è
allora
quello.
vedremo, vedremo. Allora, un saluto Daniele, un saluto a tutti quanti.
Ciao, un abbraccio.
Lesson.